buonasera a tutte le ascoltatrici del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare una nuova puntata di Trasformazioni Femministe. Come ogni ultimo martedì del mese, all'interno di Mini Pimer, lo spazio minimo di approfondimento. Quindi si inserisce in questo ciclo di trasmissioni che abbiamo intitolato Trasformazioni Femministe, che va in onda ogni ultimo martedì del mese, nel mese di dicembre, però come potete rendervi conto abbiamo anticipato al 10 di dicembre. È un ciclo di trasmissioni in cui ospitiamo ogni mese una studiosa femminista che appunto lavora su temi che ci interessano, perché ci permettono di costruirci una cassetta degli attrezzi per trasformare il mondo da una prospettiva femminista. E nella puntata di oggi abbiamo ospite in studio Caterina Romeo per parlare della letteratura postcoloniale e in particolare delle scrittrici africane italiane. Questa è la terza puntata del nostro ciclo. Le prime due erano dedicate prima alle femministe e lesbiche nere negli Stati Uniti e quindi alla simultaneità delle oppressioni di sesso, classe e colore, e poi la seconda puntata, quella di novembre, ai femminismi nel mondo islamico tra libertà, tradizione e autodeterminazione, in cui abbiamo avuto ospite in studio Renata Pepicelli. E gli audio di queste prime due trasmissioni, ve lo ricordo, sono online sul blog del martedì, quindi all'indirizzo mfla.noblogs.org potete riascoltare le prime due trasmissioni. Continueremo anche a gennaio, febbraio e marzo con ospiti Valeria Ribeiro, Sabrina Marchetti e di nuovo Renata Pepicelli. Ma prima di cominciare ad entrare nel vivo della puntata di oggi, vorrei presentarvi la nostra ospite, che ringrazio per essere qui negli studi di Radio Onda Rossa. E quindi un caloroso benvenuta a Caterina Romeo, che presento molto brevemente. È una studiosa che insegna studi di genere e introduzione alla critica letteraria all'Università di Roma La Sapienza. Si occupa da molti anni di letteratura postcoloniale, appunto delle intersezioni tra gli studi di genere, gli studi critici sulla razza e gli studi culturali, e si è occupata in particolare delle opere di scrittrici italiane-americane negli Stati Uniti. Sul loro lavoro ha pubblicato un volume uscito per Carocci che si intitola Narrative tra due sponde, e negli ultimi anni si è occupata molto appunto di letteratura postcoloniale italiana, in particolare di scrittrici africane italiane, il tema di cui parleremo nella puntata di questa sera di Trasformazioni Femministe. E la sua ultima pubblicazione è un libro, una raccolta di saggi curato con Cristina Lombardi Diop, che si intitola Post Colonial Italy, del quale sta per uscire una traduzione italiana. Quindi benvenuta Caterina Romeo.
Grazie, buonasera. Vorrei innanzitutto cominciare ringraziando la redazione di Radio Onda Rossa per questo invito molto gradito, e prima ancora di iniziare vorrei mandare un piccolo saluto a Maddalena.
Ecco, anche noi ci uniamo ai saluti a Maddalena. E ciao Maddalena, ascoltaci per favore.
Ciao Maddalena.
E andiamo, benissimo, e quindi siamo prontissime per cominciare questa puntata su le scrittrici africane italiane. Ma prima di appunto entrare nel vivo dell'argomento, volevo chiedere a Caterina Romeo di parlarci brevemente di questo libro a cui ho appena accennato, che si intitola Postcolonial Italy. Stavo dicendo appunto che è in corso di pubblicazione la traduzione italiana del volume, che è un volume pionieristico per gli studi postcoloniali in Italia, proprio perché appunto in Italia Italia, lo diciamo da molti anni, si sconta un ritardo nell'affermazione, nella diffusione degli studi postcoloniali, che sono invece ormai diffusi e affermati nelle università di tutto il mondo, dalle università del mondo anglosassone a quelle del sud globale. E quindi volevo chiedere a Caterina di dirci due parole su questo libro, perché mi sembra che una questione interessante sia ragionare sul fatto che è di recente, da non molti anni, che in Italia si sono fatte spazio appunto le teorie postcoloniali prodotte soprattutto dalle elite intellettuali, dagli intellettuali postcoloniali che lavorano nelle università dei paesi anglofoni del nord del mondo, e molto spesso le pubblicazioni prodotte in quel contesto vengono tradotte un po' acriticamente nel contesto italiano. Invece in questa serata vorremmo ragionare da una prospettiva femminista e di genere su che cosa significa parlare di Italia postcoloniale, quindi volevo chiedere a Caterina che cosa vuol dire, in che senso tu sostieni che l'Italia è postcoloniale?
Dunque, questo testo di cui parlavi, che si chiama Postcolonial Italy, che è uscito un anno fa negli Stati Uniti e che a febbraio uscirà nella versione italiana, che è un po' diversa dalla versione americana, è un testo che appunto si interroga sulla contemporaneità italiana come una contemporaneità appunto postcoloniale. Insisto sulla parola contemporaneo e contemporaneità perché il criterio attraverso il quale che io e Cristina Lombardi di Diop abbiamo utilizzato per selezionare i saggi è stato proprio quello che dovessero essere dei saggi che potevano anche parlare della storia italiana, ma che dovevano avere un collegamento con quello che c'è oggi per strada, fuori dalla finestra, nelle case, nell'Italia in cui viviamo in questo momento, che è una società ovviamente in grandissimo cambiamento. Questa è una cosa, insomma, di cui ci rendiamo conto semplicemente appunto uscendo fuori oppure leggendo un qualsiasi giornale. La nostra società ovviamente sta cambiando moltissimo. La terminologia, come dicevi tu prima, è molto importante perché il termine postcoloniale, come dicevi tu, viene da un contesto anglosassone, soltanto di recente, non recentissimo però abbastanza di recente, è stato usato anche per riferirsi al contesto italiano, ed è un termine che io e Cristina Lombardi di Diop utilizziamo nel testo di cui stiamo parlando, proprio in maniera in qualche modo critica di termini come multiculturalismo, intercultura, eccetera, che sono dei termini che si usano ancora molto in Italia, che sono dei termini sicuramente anche validi, però a nostro giudizio sono dei termini che appiattiscono in qualche modo la tematica sul presente, cioè in questo momento ci troviamo in una cultura che è un insieme di culture in qualche modo sempre di più. Il termine postcoloniale non si ferma invece a questo, bensì indaga il modo in cui la contemporaneità, quindi l'oggi, è in continuità con quello che è successo nella storia italiana, e quindi ovviamente il riferimento è al periodo del colonialismo, ma non soltanto, come specifichiamo nell'introduzione. Quando parliamo della condizione postcoloniale dobbiamo anche metterci per esempio la subalternità del sud, così come le emigrazioni, verso le Americhe, nel nord Europa, eccetera. Quindi in qualche modo usare il termine postcoloniale al posto di termini come multiculturale o interculturale stabilisce una continuità dal punto di vista storico, cioè del presente con il passato, però allo stesso tempo stabilisce anche un senso di continuità geografica tra l'Italia e altri paesi europei che vivono nel presente delle condizioni analoghe, in qualche modo simili, di migrazioni globali, che sono in qualche modo appunto l'eredità del colonialismo.
Ecco,
questo mi sembra anche molto interessante per il discorso che facevo prima rispetto alla cassetta degli attrezzi, che ci può essere utile anche per i percorsi di lotta, perché ascoltandoti parlare mi veniva in mente che anche il movimento antirazzista in Italia molto spesso ha fatto uso di questi termini, pure in buona fede, termini come appunto multiculturalismo, intercultura, che vogliono suggerire quanto appunto l'incontro, la mescolanza tra diverse culture possa produrre qualcosa di nuovo e di positivo, quindi diciamo in contrapposizione invece alla critica delle destre xenofobe e insomma le affermazioni di un Berlusconi che diceva l'Italia non è un paese multiculturale, no? Sebbene in buona fede, questi termini finiscono però molto spesso per cancellare le relazioni di potere tra i soggetti che sono coinvolti in questo incontro barra scontro, mentre è una consapevolezza postcoloniale, è sicuramente una consapevolezza che ci permette di tenere conto di queste relazioni di potere e anche delle responsabilità politiche dei soggetti che sono coinvolti in queste relazioni, e quindi mi sembra insomma un termine più appropriato da utilizzare anche proprio per costruire potenziali percorsi di lotta e di trasformazione dell'esistente, quindi anche per contrastare le forme di sessismo e razzismo che si intrecciano nelle nostre esperienze quotidiane. Ma volevi aggiungere qualcosa, perché poi passerei a una pausa musicale?
Sì, no, volevo soltanto dire che il sottotitolo del volume di cui stiamo parlando è Challenging National Homogeneity, che vuol dire mettere in discussione il concetto di omogeneità nazionale, che esattamente si ricollega a quello che stavi dicendo tu, nel senso che appunto l'idea di multiculturalismo ci dà un'idea che siamo tutti nello stesso luogo e siamo tutti felici di questa pluralità, un po' come le pubblicità Benetton. Invece sì, l'idea appunto del mettere in discussione l'omogeneità nazionale, omogeneità dal punto di vista non soltanto dell'immaginario ma per esempio dell'omogeneità razziale, vuol dire che c'è un conflitto, ed è un conflitto profondissimo che non si può appiattire soltanto sul presente.
Ok, musica.
Thank you.
Natalia Molebazzi, poeta e spoken word artist sudafricana che ha vissuto per alcuni anni in Italia. Abbiamo avuto così l'occasione di conoscerla e incontrarla, e speriamo di riuscire ad ascoltare qualche altro suo brano nel corso della puntata. Ma voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siamo alle prese con la terza puntata di Trasformazioni Femministe. Ospite in studio è Caterina Romeo, con cui vorremmo parlare della letteratura postcoloniale e in particolare delle scrittrici africane italiane. E quindi forse la prima domanda che vorrei porre a Caterina è quella di aiutarci un po' a spiegare queste definizioni che abbiamo scelto per il titolo della puntata di oggi. Quindi volevo chiederti innanzitutto di spiegare perché, appunto, sulla scia di quanto dicevi prima sull'Italia postcoloniale, perché è importante oggi parlare di letteratura postcoloniale e che cosa si intende per letteratura postcoloniale. Ad esempio, l'ipotesi, insomma, più immediata da profani, da non addette ai lavori, potrebbe essere quella di immaginare che scrittrici e scrittori postcoloniali sono coloro che provengono dalle ex colonie italiane. È questo quello che intendi o parliamo di qualcos'altro?
Quando il discorso del postcoloniale italiano come dicevamo prima, il discorso è viene dall'ambito anglosassone, e quindi quando ci si riferiva alla letteratura inglese postcoloniale ci si riferiva più o meno unicamente a una letteratura prodotta da ex soggetti coloniali della corona britannica, quindi gli scrittori, le scrittrici erano persone che venivano dalle colonie britanniche. Ora, il fenomeno della letteratura postcoloniale italiana è un fenomeno molto contemporaneo. Teniamo conto che quella che viene chiamata letteratura della migrazione, che in qualche modo è più o meno la prima fase della letteratura postcoloniale, la data d'inizio convenzionale è il 1990, quindi stiamo parlando di una letteratura molto giovane. Le migrazioni, ovviamente, in Italia, cioè le migrazioni contemporanee, sono diverse da quelle, dalle migrazioni dove il postcolonialismo, cioè la postcolonialità, era diretta tra il Regno Unito e le sue colonie degli anni 50 e 60, perché nel frattempo, appunto, la struttura più globalizzata, più globale del mondo fa sì che l'Italia sia la meta non soltanto di persone che vengono da ex colonie italiane, quindi Eritrea, Etiopia, Somalia, Libia, in parte Albania, ma che ci siano una serie di soggetti migranti e di generazioni seguenti che provengono invece da altri stati che magari erano delle colonie ma non erano direttamente le colonie italiane. Si parla in questo caso di postcolonialismo indiretto.
Ecco, e poi oltre a questo volevo chiederti, appunto, nella seconda parte del titolo della puntata di stasera parliamo di scrittrici africane italiane, quindi una definizione che tiene insieme sia la diaspora africana sia la presenza in Italia, no? Il far parte comunque della cultura italiana. Quindi volevo chiederti se questa definizione è frutto, insomma, di una tua scelta o è una sorta di autodefinizione che le scrittrici su cui lavori hanno scelto di utilizzare. Puoi spiegarci da dove nasce?
Sì, certo. Dunque, devo dire che io su questa terminologia sono un po' fissata. Mi ricordo una discussione quando ho pubblicato il libro a cui facevi riferimento prima, quello sulle scrittrici italoamericane. Una discussione con Alberto Asorrosa, che mi diceva che il modo in cui scrivevo italoamericane era sbagliato in italiano, ed aveva ragione, il modo in cui lo scrivevo era sbagliato in italiano, però c'è un grandissimo dibattito delle scrittrici italoamericane, quindi che viene dall'interno della comunità, su come scrivere, no? Ovviamente il termine è in inglese, e c'è questo libro che il cui titolo è molto significativo, scritto da Julian Tamburi, che si chiama To Hyphenate or Not to Hyphenate, quindi mettere il trattino tra una parola, tra un termine e l'altro, oppure no, proprio facendone una questione amletica, no? Quindi è una cosa molto importante. Secondo me il motivo è africane italiane è un termine che non ho coniato, di solito si usa afro-italiane o africane italiane. Il termine africane italiane mi è stato suggerito, e poi io ho cominciato a usarlo, mi è stato suggerito da Barbara De Vivo, e poi io ho cominciato a usarlo perché lo trovo più convincente, così come nella terminologia americana entrambi i termini sono interi, quindi African American non è Afro American, che suggerisce in qualche modo il primo termine è meno importante del secondo, quindi anziché afro-italiane spesso non sono sempre così coerente nelle definizioni, spesso mi riferisco a queste scrittrici in questo modo.
Ecco, questo mi sembra importante perché insomma qua siamo anche in una radio, quindi in realtà i termini, le parole che usiamo non sono questioni di lana caprina, ma sono in realtà questioni politiche che riguardano appunto l'autodefinizione, l'autorappresentazione dei soggetti che appunto prendono la parola attraverso la scrittura letteraria, ma anche insomma intervenendo nel dibattito pubblico, politico e culturale in questo paese. Insomma, questa letteratura di cui parliamo stasera è proprio uno strumento con cui queste soggettività prendono attivamente la parola. E quindi prima di entrare nel vivo insomma dei testi letterari, delle opere di alcune autrici che magari riusciremo a citare questa sera, volevo chiederti un chiarimento anche su un'altra definizione, perché ovviamente leggendo le opere di queste autrici africane italiane il primo nodo cruciale che emerge è proprio la capacità di rappresentare i nessi tra la costruzione del genere e la costruzione della razza, un altro termine problematico, cioè quando ci troviamo ad utilizzare la parola razza anche qui alla radio. A me per esempio è capitato di ricevere una telefonata da un'ascoltatrice che mi diceva: perché state parlando di razza, non sapete che la razza non esiste? E allora volevo, ovviamente insomma paradossalmente chiaro che sappiamo che la razza non esiste, ci riferivamo a una costruzione culturale, però effettivamente ci sono contesti, momenti storici, e questo forse è uno di quelli in cui si rende veramente utile, necessario e indispensabile parlare esplicitamente di razza. Credo che questa sia anche una tua convinzione, volevo chiederti però di spiegare meglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori perché secondo te è importante oggi in Italia parlare di razza.
Comincio dicendo quello che dico di solito in classe, cioè non è che la razza non esiste, la razza non esiste come categoria biologica, quindi la razza come biologia è una cosa che non esiste, però esiste, come dicevi tu, come costruzione sociale. Io dico sempre che preferisco il termine che usa Matthew Jacobson, che è invece social fiction, cioè una finzione sociale, proprio per sottolineare la distanza che c'è tra questa categoria e la realtà. È assolutamente una categoria di cui bisogna imparare a parlare, ed è vero che molte persone, è un termine che dopo l'Olocausto, infatti la Seconda Guerra Mondiale, è stato un termine che è stato in qualche modo censurato, no? Però censurare questo termine vuol dire che poi invece, rispetto a una contemporaneità in cui i colori delle persone che abitano in Italia, uno Stato che si è costruito appunto sull'ideale di bianchezza, è necessario invece che il discorso razziale, il discorso su come la razza viene costruita quotidianamente in Italia, deve essere un discorso su cui abbiamo un pochino più di dimestichezza. Questa dimestichezza in questo momento non c'è, secondo me, nel dibattito pubblico in Italia nella maniera più assoluta, e questa cosa viene fuori anche in maniera abbastanza grossolana qua ogni volta che c'è una motivazione per cui è necessario parlare. Esempio, la prima ministra nera della Repubblica Italiana, no? Allora ovviamente cominciamo a vedere terminologia di colore, si può dire oppure non si può dire nero, poi ritorniamo a di colore. Allora, di colore è ovviamente un termine che implica che il nero sia un colore mentre invece il bianco non lo è, no? E questo è uno degli elementi fondamentali, appunto, degli studi sulla bianchezza, che il bianco è un colore così come il nero è un colore. Quindi dire di colore è una terminologia, come ci ha detto molte volte la ministra Chiang, appunto, che non dobbiamo utilizzare. Appunto, come dicevo prima, secondo me c'è una grande necessità, ci sono casi, appunto, non sto parlando soltanto, sappiamo benissimo che la ministra, coraggiosissima, devo dire, è stata vittima di degli insulti più turpi, eccetera, ma se noi vediamo, mi sembra molto più interessante analizzare che cosa succede quando, per esempio, la ministra, dal momento che stiamo parlando di lei, va in un ambiente amico, non in un ambiente nemico. Quindi non sto parlando degli insulti di Calderoli, ma sto parlando, per esempio, di quello che succede di quello che è successo nella trasmissione in cui, appunto, è stata invitata da Lucia Annunziata, la trasmissione Mezz'ora, dove l'immagine dell'Africa e della ministra che è emersa è stata quella attraverso, appunto, il fatto che lei avesse una famiglia molto numerosa, 38-39 fratelli, che subito una domanda che le è stata fatta, mi sembra, verso la fine della trasmissione. Però è molto importante, secondo me, in queste situazioni osservare che una domanda del genere non sarebbe mai stata fatta, per esempio, alla ministra Cancellieri, il cui numero di fratelli assolutamente ignoriamo e continuiamo a ignorare tutto in maniera abbastanza tranquilla.
Sì, mi sembra chiarissimo, insomma, quanto sia veramente necessario parlare di razza, soprattutto di processi di razzializzazione in questo paese oggi, e direi che, insomma, e soprattutto delle intersezioni tra razzismo e sessismo, no? Perché questo poi è il punto per noi oggi, vero?
Sì, questa è, appunto, un'intersezione. Questa trasmissione parlerà molto di intersezioni, no? Quindi questa è un'intersezione molto molto importante, perché permette di capire, di considerare che cosa vuol dire essere una donna nera nell'Italia contemporanea, oppure come in generale la categoria di genere si intersechi alla categoria di razza per dare origine ad una stratificazione di marginalizzazioni o comunque di rapporti di potere in una certa direzione.
Ecco, e questo è ciò di cui parleremo tra pochissimo, dopo una breve pausa musicale. In the night, do not forget to desist our penitentiary solidarity. Do not forget to remember our mother's struggles at the kitchens, Las Madres de la Plaza de Mayo, mothers of Beslan, Kana, Shadra and Shatila. They shatter my right into passages of shredded dreams and longing for homes yet to be known. But I do not know. Bearing witness
the rocking of dreams and deeds who soon agents first with kisses that glow under the skin of dreamers dreaming dreamland. They say only the might of time can silence the violent storm. These are the winds of change, deep heavy floods. We hope the defeating rain will pass us on. Thank you.
Ed eccoci ancora in diretta su Radio Onda Rossa dopo aver ascoltato ancora come promesso la voce della poeta sudafricana Natalia Molebazzi, e torniamo a parlare con Caterina Romeo di letteratura postcoloniale e di scrittrici africane italiane. Allora, quello che volevo chiederti adesso è di cominciare a ragionare proprio sulle autrici di cui tu ti occupi e che studi, e però in particolare, prima di fare qualche nome, volevo chiederti che cosa hanno queste autrici di particolare, e perché abbiamo scelto questa sera proprio di parlare di donne, di scrittrici africane italiane. Non ci sono anche gli scrittori africani italiani, e che differenza c'è tra il loro modo di scrivere, di raccontare e anche di narrare proprio le rappresentazioni della bianchezza, della nerezza e dell'italianità?
Naturalmente il lavoro è fatto da scrittori e da scrittrici, chiaramente, e io leggo scrittori oltre che scrittrici, e fanno un lavoro comune, fanno anche un lavoro separato. Il lavoro comune, che secondo me è un lavoro molto importante, è che con la loro scrittura mettono appunto in discussione quell'omogeneità nazionale di cui stavamo parlando prima, cioè l'Italia si è costruita come una nazione bianca. Rimando alla lettura dell'interessantissimo volume di Gaia Giuliana e Cristiana Lombardi Diop che si chiama Bianco e Nero, quindi la bianchezza è ritenuta una caratteristica appunto nazionale. E invece sappiamo benissimo che, a parte il fatto che questa, insomma, il concetto di bianchezza è un concetto naturalmente che va definito e che si definisce in maniera diversa in diversi momenti storici. Gli italiani venivano considerati non propriamente bianchi negli Stati Uniti, ma invece venne incoraggiata la migrazione dell'immigrazione degli italiani in Brasile per sbiancare la popolazione. Quindi dipende ovviamente dal punto di partenza, dal punto di arrivo, dipende dal momento storico. Quindi gli italiani si pensano bianchi, o meglio, come dice Alessandro Portelli, gli piace pensarsi normali, però invece la differenza di colore viene automaticamente recepita come non italianità. Pap Kuma ha scritto, ha raccontato appunto uno scrittore di origine senegalese che adesso è italiano, e ha scritto appunto del fatto che ogni volta che lui si presenta da qualche parte e gli chiedono il documento, lui presenta la carta d'identità e la domanda subito dopo è: dov'è il permesso di soggiorno? Perché le persone non di fronte a un documento di identità italiano non riescono comunque a considerare quella persona come una persona italiana, perché il suo aspetto fisico è diverso dall'aspetto fisico che normalmente si collega all'italianità. Quindi una cosa importante che fanno tanto gli scrittori quanto le scrittrici è quello di consentire all'immaginario italiano di immaginare l'italianità anche come nera, anche come di colori diversi. E questo appunto lo fanno tanto gli scrittori quanto le scrittrici, lo fa Pap Kuma nel suo primo libro che si chiama Io venditore di elefanti, ma anche in un libro seguente in cui appunto riflette sulla nerezza che si chiama Noi italiani neri, un libro del 2010. Lo fa Jadlen Mabiala Gangbo, ma lo fanno anche degli scrittori dell'Africa del Nord, anche proprio all'inizio della letteratura postcoloniale, come Salem Etnani in Immigrato, oppure Mohamed Bouchan in Chiamatemi Ali, eccetera eccetera. Quello che fanno le scrittrici ovviamente è una, perché dico che è una cosa diversa ovviamente, perché l'intersezione delle due oppressioni, cioè quella di razza e quella di genere, è qualcosa che è centrale spesso nella scrittura delle scrittrici afroitaliane e non soltanto afroitaliane, diciamo non bianche, anche se questo termine è un termine molto problematico, perché le donne che queste scrittrici rappresentano, adesso arriveremo a fare qualche nome, sono appunto delle donne che non sono necessariamente imprigionate negli stereotipi della donna nera. Per esempio, faccio un esempio di un libro che è stato un libro molto famoso della cosiddetta letteratura della migrazione, letteratura postcoloniale, che è il libro di Tofik del 1999, uno scrittore iracheno italiano, appunto, che si chiama La straniera, che è un libro da cui è anche stato tratto un film di una certa notorietà. In questo romanzo, così come nel film, la personaggio centrale, Amina, è una donna nera che fa la prostituta e che alla fine della narrazione muore. Ora do soltanto questo, ovviamente la storia è molto più articolata di questa, non voglio banalizzare, però voglio dire che in certo modo ci sono determinati stereotipi che vengono anche perpetuati dagli scrittori delle scrittrici cosiddette postcoloniali, nel senso che ci sono appunto non soltanto delle figure che in qualche modo ci rimandano all'immaginario, gli italoamericani si lamentano sempre il fatto che loro sono sempre ricollegati o ai gangster oppure ai buffoni, no? Ci sono questi stereotipi che rappresentano gli italoamericani negli Stati Uniti e molto spesso appunto l'idea della donna nera è collegata all'idea delle prostitute, dello sfruttamento della prostituzione, eccetera, laddove invece ovviamente ci sono una serie di scrittrici che rappresentano delle donne nere che hanno una vita quotidiana e che sono inserite nella società italiana.
Ecco, e questo insomma, diciamolo, può sembrare anche in questo caso, no, un fatto che riguarda soltanto la letteratura, ma io credo che sia invece una questione politica fondamentale, perché la letteratura costruisce appunto anche un immaginario, lo rispecchia e lo rinforza allo stesso tempo, e quindi in realtà c'è anche una responsabilità da parte di chi scrive nel riconfermare appunto delle possibilità, no, che si offrono a determinate soggettività, per cui io immagino per esempio delle bambine che crescono in Italia oggi ritrovandosi addosso la pelle nera e quindi lo stigma collegato a questo tipo di rappresentazioni, e immagino quanto sia difficile crescere in una società che come modello di riferimento in cui identificarti ti offre soltanto appunto questa immagine della straniera come prostituta, vittima di tratta e comunque come oggetto e mai come soggetto consapevole che si autodetermina, e quindi credo che sia insomma una questione centrale. Poi un altro tema che ti volevo chiedere appunto di affrontare, magari facendo qualche esempio invece dalle opere delle autrici africane italiane, appunto cominciando a fare qualche nome, è la questione invece proprio delle intersezioni tra le rappresentazioni di genere e razza, e in particolare la questione della rappresentazione delle donne bianche e delle donne nere, delle relazioni tra le due nei testi delle scrittrici su cui tu lavori.
Voglio fare un'altra piccola osservazione su quello che hai appena detto, perché ovviamente, no, la rappresentazione cambia quando diventa autorappresentazione, cioè quando queste donne cominciano a rappresentare se stesse, le rappresentazioni che abbiamo sono diverse. Ho fatto l'esempio di Tofik della straniera, e lui è uno scrittore appunto cosiddetto migrante, ma se noi pensiamo quanto è ancora più distante la rappresentazione della donna nera se noi prendiamo in considerazione il romanzo che ha avuto un successo straordinario di Carlo Lucarelli, che si chiama L'ottava vibrazione, dove la donna nera è una donna che si chiama Aisha, meglio conosciuta come la cagna negra, che va in giro sempre nuda e si struscia su genitali maschili da una parte e dall'altra. Cioè, la rappresentazione della donna nera è questa, no? Poi c'è tutta la storia del colonialismo intorno, una storia molto, insomma, in cui si rivela un certo esotismo. Il libro è criticabile da molti punti di vista, però se ci fermiamo soltanto alla rappresentazione della donna nera, appunto, come dicevi tu, mi chiedo se una donna, se una bambina nera legge appunto questo nella letteratura italiana come rappresentazione. Ovviamente c'è bisogno anche delle rappresentazioni che siano diverse. Mi viene in mente quanto è diversa la rappresentazione di Aisha nell'Ottava Vibrazione rispetto a quello che scrive per esempio Genevieve Macaping, che è una scrittrice che io cito il più possibile sempre, perché ha scritto un libro ormai nel 2001 che si chiama Traiettorie di sguardi, se gli altri foste voi, che è un libro in cui lei è antropologa, in cui lei rovescia il punto di vista dell'etnografia coloniale, quindi, no, degli scienziati italiani o europei che andavano nelle colonie a osservare questa vita esotica, selvaggia, eccetera eccetera, e osserva invece il razzismo degli italiani a casa loro. Cioè, lei è una donna del Camerun che ha fatto un viaggio molto avventuroso, è giunta in Italia, vive in Calabria, è stata, insomma, un dottorato in antropologia, ha lavorato alla regione eccetera, e che, essendo appunto una donna nera, è stata oggetto di razzismo in molte situazioni. Quindi questo libro in qualche modo è una teorizzazione di che cosa voglia dire essere una donna nera italiana, e dall'altro parte appunto c'è una osservazione etnografica, cioè c'è un'osservazione di quello che succede alla popolazione italiana quando delle persone nere si aggirano all'interno della loro società. Questo libro è un libro secondo me molto importante, per quello dicevo lo cito sempre quando posso, perché è un libro che non ha avuto una continuazione, rimane un po' una riflessione un po' unica nella letteratura italiana. Ma ci sono una serie, per esempio dal punto di vista dell'autodefinizione, come dicevamo, lei dice, a proposito della terminologia di colore nera, lei dice chiamatemi negra, no? Questa è una sua scelta, che è una scelta che in qualche modo ricalca la scelta che era stata di Malcolm X, quella che era stata di Bell Hooks, che è pure una teorica afroamericana che appunto aveva detto delle cose molto simili. Cioè la definizione e l'autodefinizione ovviamente possono essere molto diverse. Questo è un caso della letteratura italiana, ma ci sono molti altri casi in cui, appunto, per esempio, una delle cose che io trovo sempre molto interessanti è il modo in cui queste scrittrici mettono in discussione l'idea di sorellanza universale, che è una idea tanto cara al femminismo italiano bianco, al famoso femminismo degli anni 70 a cui sempre ci si riferisce, che appunto ha voluto immaginare le donne come sorelle per il fatto di essere donne, no? Quindi questo è stato un passo ed è stato un momento sicuramente molto importante, però è stato un momento dove le società che avevano una composizione diversa da quella italiana, come per esempio la società statunitense, hanno subito riflettuto sul fatto che questa sorellanza tra donne bianche e donne nere di fatto non era una sorellanza che aveva una storia, anzi la storia insegnava qualcosa completamente diverso. Durante il periodo dello schiavismo le donne nere erano schiave, le donne bianche erano padrone, quindi non c'era anche proprio dal punto di vista storico questa sorellanza non c'era. Se noi guardiamo la società italiana oggi e vediamo appunto come questo appare nella letteratura, in alcuni racconti, per esempio sto pensando a Anna de Jesus di Cristiana de Caldas Brito, che è brasiliana, sto pensando a Documenti Prego, che è di Angie Mubiai, che è italo-egiziana zairese, sto pensando a Colf, che è di che è un racconto di Gabriella Curuvilla, che non è una scrittrice afro-italiana, di padre indiano e di madre italiana. Sono dei racconti, ne potrei citare altri, in cui appunto il rapporto in cui le donne che fanno dei lavori di cura all'interno delle famiglie italiane sono delle donne che vengono di solito appunto sfruttate dalle donne italiane, dalle donne bianche italiane, anche se insomma non è sempre necessariamente così, e quindi c'è un rapporto di potere ovviamente in cui la classe sociale è anche molto legata alla situazione, alla mancanza di cittadinanza e nonché alla razzializzazione, quindi alla razza diversa delle protagoniste.
Ecco, mi sembra che adesso che stiamo per arrivare alla fine dello spazio a nostra disposizione stiamo entrando nel vivo degli argomenti più interessanti, e quindi forse farei una brevissima pausa musicale per poi riprendere questo tema che ci interessa molto, che è proprio quello delle relazioni di potere tra donne bianche e donne nere.
Sona 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 kampana wangi meruta ya ramana wange sona kampana wangi meruta ya ramana wange satta samunna nilke yan mani satta samun Satta samunna ni dilke yan mani satta samunna na dilke yan Dilserere muta mangi Dilserere muta mangi me dilserere muna mangi Sona 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 kampana wangi me ruta ya ramana wangi Sona kampana wangi me ruta ya ramana wangi Satta samunna na dilke yan satta samunna ni dilke yan ni satta samunna na dilke serere muta mangi serere muta mangi me serere muta mangi.
Ed eccoci ancora in diretta, trasformazioni femministe al martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Ancora una chiacchierata con Caterina Romeo a proposito di letteratura postcoloniale e scrittrici africane italiane. Avevi appena cominciato a fare qualche nome, qualche esempio di testi delle scrittrici su cui tu lavori. Volevo chiederti di accennarci, appunto, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, anche magari il nome di qualche altra autrice e soprattutto i temi su cui lavorano, anche insomma, ecco, il significato politico del loro lavoro, dei testi che scrivono, secondo te?
L'importanza e il significato politico è proprio una domanda molto centrale, è una domanda, un punto molto interessante, perché ovviamente questa è una letteratura che ha un profondo significato politico, perché denuncia in qualche modo, non necessariamente con un tono di denuncia. C'è un volume a cui io faccio sempre riferimento, che ho fatto leggere a moltissime classi, che si chiama Pecore Nere. Il titolo in realtà è un po' infelice, grazie per il
lo succede. Possiamo dire
non lo so, non lo trovo dei più adatti, però invece gli scritti che racchiude sono degli scritti molto interessanti, perché sono autrici 3 su 4 di seconda generazione, una comunque che da molto tempo in Italia, quindi non c'è più tutta la la soggezione nei confronti della lingua e della cultura italiana, perché le persone che scrivono sono a tutti gli effetti italiani e quindi criticano dall'interno, e questa è una critica molto interessante, la società italiana, soprattutto attraverso l'ironia, no? Quindi non c'è tanto più questo tono di denuncia, quanto c'è una certa leggerezza che però ovviamente è molto molto tagliente. Ci sono una serie di temi a cui bisognerebbe riferirsi e oggi sicuramente non abbiamo il tempo per fare tutto, però dal punto di vista per esempio del significato politico me ne vengono in mente un paio. Ci sono scrittrici come Shirin Ramzan Ali Fasel in Nuvole sull'Equatore, Erminia Dell'Oro, che è una scrittrice italiana in realtà, che fa parte appunto degli ex coloni, non dei colonizzati, nell'Abbandono, oppure Gabriella Ghermandi, di padre italiano e madre etiope eritrea, in Regina di Fiori di Perle, un libro straordinario della letteratura postcoloniale italiana, che per esempio parlano del madamato e del meticciato, quindi di questa forma in qualche modo di unione quasi matrimoniale tra i coloni o i colonizzatori, le donne colonizzate, e quello che successe appunto alle generazioni di meticci che nacquero da queste unioni miste, che fu insomma un capitolo molto molto problematico della storia italiana, che viene appunto denunciata da queste scrittrici. La cosa che mi sembra molto interessante in scrittrici come Giabascego, Uba Cristina Di Fara, Gabriella Ghermandi, e che nei loro testi, loro sono scrittrici principalmente di romanzi e di racconti, le donne, sto pensando a Madre Piccola di Uba Cristina Di Fara, dove appunto le donne sono al centro della narrazione, ma anche Oltre Babilonia di Giabascego per esempio, e queste donne sono le depositarie, in qualche hanno un ruolo molto preciso all'interno della società diasporica, cioè sono delle donne in qualche modo che rappresentano i pilastri della società in diaspora, perché sono le depositarie della memoria storica del loro paese, quindi le depositarie della memoria e le depositarie della storia, e questo quindi le rende assolutamente centrali all'interno della loro, delle loro comunità, ma le rende centrali anche all'interno della società italiana, dove in qualche modo loro sono le depositarie di una controstoria.
Ecco, questo appunto dicevamo è il significato politico forte di questi testi, di questa letteratura, proprio perché è una letteratura che riscrive la storia dal punto di vista appunto degli ex colonizzati, degli eredi e delle eredi appunto del colonialismo, e quindi ci racconta insomma una versione della storia che è direi per alcuni versi inedita per noi, insomma, considerato che la storia del colonialismo italiano è stata soprattutto rimossa o comunque raccontata ovviamente dal punto di vista dei colonizzatori. Visto che insomma il tempo a nostra disposizione sta per finire, volevo chiederti di chiudere con una riflessione sul rapporto di questi testi con e di queste autrici con il femminismo, perché dai nomi che tu hai fatto insomma mi viene la riflessione che mi sorge spontanea, ecco, è che molte di queste autrici non si sono mai autodefinite esplicitamente femministe, ma sicuramente femminista è la prospettiva con cui noi, tu in particolare in questo caso, leggi questi testi, una prospettiva, dicevamo, femminista e postcoloniale, una prospettiva che intersecano la consapevolezza delle discriminazioni basate sul genere e sulla razza. Allora forse ecco nell'ottica di costruirci questa cassetta degli attrezzi per una trasformazione del mondo da questo posizionamento femminista e postcoloniale, mi chiedo con quale spirito tu insegni queste scrittrici in una classe, ad esempio, insomma tutti i giorni, no, all'università La Sapienza, in classi dove credo che negli anni a venire sempre di più vedremo tra gli studenti e le studentesse persone che per esempio hanno la pelle nera o che sono eredi del nostro colonialismo, che sono figlie e figli di migranti, e che significato può avere per loro leggere questi testi e per te insegnarli?
Due parole sulla prima parte della domanda, cioè sulla quello che dicevi sul fatto che queste scrittrici non si dichiarano femministe e infatti di solito non lo fanno, anche perché, come abbiamo detto prima anche soltanto accennandolo, il femminismo italiano non ha dato uno spazio particolare alle donne nere, quindi c'è un po' di difficoltà secondo me anche proprio di collegamento, e c'è anche poi una scelta sicuramente personale. Sul valore, sull'importanza di insegnare queste cose, secondo me l'importanza, non soltanto l'importanza di insegnare queste cose è grandissima, ma l'interesse anche da parte delle e degli studenti è molto grande. Normalmente non soltanto studenti vengono numerosi ai corsi, ma leggono con molto interesse, perché si rendono conto che queste sono tematiche che ci aiutano, che affrontando le quali ci viene più facile affrontare, capire, decodificare la società nella quale viviamo. Quindi agli studenti per gli studenti e le studenti è importante che si parli anche di quello che succede oggi, proprio in questo momento, e quindi il concetto di dare al concetto di letteratura anche qualcosa che ci possa fornire degli strumenti che ci servono all'interno di una società.
Ecco, e questo mi sembra insomma un nodo centrale, e purtroppo direi che il tempo a nostra disposizione stavolta è davvero finito, e ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma rimandiamo direi alle prossime puntate di Trasformazioni Femministe. Approfitto per ricordare che proprio il tema della razza e dell'intersezione di razzismo e sessismo sarà l'argomento della prossima puntata, quella del 28 gennaio prossimo, con Valeria Ribeiro Corossax, che è un'antropologa che si occupa di questi temi da tempo. E invece il tema del lavoro di cura e delle lotte delle lavoratrici domestiche, che tu prima hai evocato, sarà il tema della quinta puntata del 25 febbraio con Sabrina Marchetti. Ma per ora direi assolutamente chiudiamo, e salutiamo e ringraziamo Caterina Romeo per essere stata ospite con noi negli studi di Radio Onda Rossa.
Grazie a voi.
Un ringraziamento a Caterina anche da parte mia e da tutto il martedì. Ti aspettiamo alla fine del ciclo.
Volentieri.
A ricominciare da capo. Ringraziamo anche le compagne del CLR che ci hanno concesso questi 5, 6, 7 minuti in più. Andranno in onda subito dopo di noi con È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Invece stasera Sister Wood is Blooming non andrà in onda, e quindi dopo la trasmissione del CLR per questo martedì. Il martedì vi saluta.
Ok, però restate in ascolto. Ciao.
Ciao.